21 giugno 98. Buon ascolto.
La Adventist World Radio Europe vi invita ad ascoltare Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes ACJ.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma settimanale destinato agli appassionati del radioascolto.
I Kipros con Dassa.
Singapore Guangbo Dientai.
Júlio, em cima do lance, Edson. Um chute cego do Reinaldo. Quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou por ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Mondusa. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di iniziare ricordo che gratuitamente in redazione è disponibile il testo della nostra trasmissione. Abbiamo anche dei moduli prestampati per la collaborazione, un elenco con orari e frequenze di tutte le radio internazionali con trasmissioni in italiano, il regolamento per i diplomi AVR a 3 stelle, a cui si aggiunge la lista di corrispondenza per fare amicizia con tutti gli ascoltatori della AVR. Potrete richiedere il tutto all'indirizzo che forniremo più tardi. Ormai già da alcune edizioni il Manuale Mondiale di Radio e Televisione dedica una delle sue pagine all'elenco dei programmi culturali trasmessi dalle maggiori emittenti broadcasting internazionali. E qui dai nostri microfoni ci siamo spesso occupati del tema dell'educazione a distanza, soprattutto alla vigilia dell'inaugurazione del sito web di Italica dedicato alla lingua e cultura italiana. C'è chi vede futuri inaspettati dall'introduzione delle nuove tecnologie, soprattutto di internet, che permette di interagire magari uno studente da casa con l'università, e chi crede che il guardarsi negli occhi fra studente e maestro è un qualcosa di irrinunciabile. Tentiamo di proseguire questo discorso, in qualche modo legato al mondo dei media, sentendo il primo parere di oggi, che è quello di Roberto Gentile, professore di psicologia sociale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli, che ultimamente si preoccupa del mutato rapporto dei giovani con i mezzi di comunicazione.
I giovani oggi vengono considerati come l'estraneo, come una categoria a parte e comunque come differenti rispetto agli adulti, indipendentemente da un paradosso che io utilizzo con gli allievi del mio corso e dico: io sostanzialmente vi considero coetanei. C'è un altro aspetto altrettanto importante da considerare. In effetti si dà ai giovani, soprattutto da parte degli adulti, la possibilità di poter parlare. E che cosa significa comunicare via fax? E ci sono tanti segnali nei quali è presente un senso di abbandono dei giovani, che qualche volta può esprimersi in una tendenza alla separazione rispetto alla società.
Ecco, ad esempio sarebbe interessante fare un raffronto fra i mezzi di comunicazione che avevano gli scrittori antichi e i mezzi di comunicazione che dispongono oggi i giovani.
Ma io credo che certamente ci sono delle differenze di fondo tra il passato e il presente, anche se credo che queste differenze talvolta vengono accentuate proprio in rapporto ad una difesa che si ha verso i giovani, un modo di difendere lo status quo. Più che di comunicazione, in genere io parlo di comunicazione creativa, e la creatività ha sempre svolto un ruolo inquietante per la società così come si è stabilizzata.
Ecco, parliamo di mass media ed educazione a distanza. Il suo parere, che futuro vede?
No. È in realtà una didattica che venga a privarsi di uno degli aspetti essenziali, che è certamente quello dell'ironia, e non soltanto dell'ironia socratica, ma anche talvolta non poco importante dell'autoironia, è una didattica inefficace. Se Però qui non è il problema dei mezzi che si utilizzano, è il problema, a mio avviso, è del modo con il quale si utilizzano. Anche una didattica fatta con un rapporto interpersonale, che vede il rapporto interpersonale sostanzialmente neutro, oggettivato, o peggio ancora, come capita in qualche occasione, sprezzante, è una didattica che, se possibile, è ancora peggiore di una didattica strettamente così oggettivata, ecco, rivolta ai mezzi di comunicazione di carattere tecnico.
A questo punto Giovanni Polara, preside della Facoltà di Lettere dell'Università di Napoli, ci parla invece del rapporto fra letteratura e media, che è cambiato anche per chi oggi compone testi e poesie.
La letteratura è stata un mezzo di comunicazione di massa, questo è un dato di fatto che non dobbiamo mai dimenticare. L'informazione, anche il convincimento, la propaganda hanno utilizzato sempre il sistema retorico che è alla base della produzione letteraria. L'evoluzione e i cambiamenti probabilmente comportano una sovrapposizione più o meno costante, almeno per alcune fasce, dei due momenti, quello dell'informazione e quello della letteratura. Per cui abbiamo delle frange marginali, dalla paraletteratura all'alta divulgazione, alla informazione letteraria, che di fatto comportano una sovrapposizione, come dicevo, dei due momenti.
Come vede l'impegno dei media nella cultura, no? Nella diffusione della cultura e della letteratura? No? Tutto.
A livello di informazione senza dubbio è interessante e notevole per quanto riguarda la possibilità di far conoscere ciò che al presente si pubblica, ma questo è anche legato a interessi economici, purtroppo, abbastanza spesso. I programmi di carattere più esclusivamente e tipicamente culturale, purtroppo negli ultimi tempi non sono stati così numerosi come potevano essere alcuni decenni fa, e questo rientra nella logica della promozione televisiva attraverso sponsorizzazione, pubblicità e così via. Speriamo che...
Diceva Gargani dell'Istituto per gli Studi Filosofici che su 1300 interviste fatte proprio alla sede di Palazzo Serra di Cassano, solamente 30 sono state messe in onda dalla RAI.
È probabile, il professore Gargano certamente ha questa notizia, posso dire che lo stesso vale per noi, non è soltanto e non è tanto un problema di RAI, è un problema proprio di tutti i sistemi di informazione e di comunicazione, che puntando a una concorrenza reciproca puntano anche alla notizia di grande diffusione. Diciamo che tra la rivista di alto livello scientifico e il settimanale molto popolare di Pettegolezzo è questo secondo quello che vende di più, non c'è dubbio. Se si ragiona in termini di vendita, si va sempre a un ribasso del livello dell'informazione.
Passati alcuni anni dall'uscita del libro di Orwell 1984, che vedeva il mondo comandato dal Grande Fratello, e a tale proposito Nino Dazzi, psicologo, preside della Facoltà di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, si è occupato di come i media possano influenzare il loro auditorio e di come durante la guerra delle onde ci si sia avvalso di strumenti di convincimento per far crollare il muro di Berlino.
Si è parlato tantissimo di Orwell, del Grande Fratello, insomma il condizionamento attuato per mezzo dei mass media è possibile?
È sicuramente possibile, ma oggi sembra che non sia più così minaccioso e così inevitabile come in altri tempi.
Ecco, che cosa possiamo fare per difenderci?
Ma ci vogliono sicuramente degli interventi legislativi e di garanzia, per cui non si eccedano i limiti delle manipolazioni pur consentite, e poi secondo me va tenuto conto della consulenza e degli esperti, e soprattutto va istituita una mentalità diversa, che è quella del giornalismo dei paesi anglosassoni, dove si riesca a distinguere per quanto possibile di più tra fatti e commenti ai fatti stessi.
Ecco, durante la guerra delle onde questi sistemi sono stati ampiamente utilizzati, no?
Sì, dunque io credo che un tempo, quando poi si è cominciato a studiare queste cose, la situazione politica fosse profondamente diversa e quindi fosse anche più credibile questa immagine che si forniva e che gli studiosi recepivano pure di larghe audience, di larghe masse di spettatori assolutamente ingenue, assolutamente vergini e quindi del tutto influenzabili. Noi abbiamo visto empiricamente che l'influenzamento non è così facile e soprattutto oggi non è più così, perché la quantità di informazione a disposizione rende i soggetti estremamente più critici. L'influenzamento può aversi ancora, ed è canonico che ci sia, con quei soggetti che si limitano semplicemente a selezionare pezzi di messaggio che, distratti, non preparati e in qualche modo attratti soltanto dal mezzo e non dal messaggio.
Ecco, addirittura abbiamo nel periodo, parlando di pubblicità, nel periodo prenatalizio i bambini sono praticamente bersagliati dalla pubblicità, hanno per convincere ad acquistare determinati prodotti. Che cosa si può fare addirittura per proteggere i nostri bambini da questo? No?
Oggi si è visto ormai ripetutamente che non è affatto automatico il passaggio dalla convinzione che il prodotto sia buono e vada comprato al comprarlo. Ci sono una serie di anelli intermedi, per cui io direi che molto probabilmente l'impatto può esserci, ma non è così pesante come si riteneva.
Ecco, come vede l'impiego dei mass media per l'educazione a distanza?
Questo molto positivamente, abbiamo avuto risultati eccellenti soprattutto con materie tecniche, penso essenzialmente a ingegneria e a materie scientifiche, ma credo che possa essere esteso a tutte quelle materie che si prestano a essere fornite in formati del tipo corsi di base. Queste sicuramente possono essere forniti con educazione a distanza in maniera ottima e con tutte le garanzie, nel senso che poi ci sono delle controlli da fare, del lavoro da fare a casa, eccetera, e funziona.
E l'attuale segretario generale dell'Istituto per gli Studi Filosofici diceva che nell'educazione a distanza si veniva a perdere quella che era la funzione socratica, non nel rapporto tra discepolo e maestro.
A parte il fatto che oggi forse possono anche essere studiate forme di educazione a distanza interattive, almeno parzialmente, io credo che a questo ci dobbiamo rassegnare, almeno per quelle che sono le materie tecniche. Certo, se parliamo di filosofia, nonostante che la RAI ne abbia diffusa molta in tempi recenti, io sono abbastanza contrario al fatto che si cerchi di diffonderla televisivamente.
L'educazione a distanza, anche se per internet c'è la possibilità di interagire, c'è ancora qualche riserva da sciogliere e i metodi tradizionali di insegnamento sembrano destinati ad andare avanti per un bel pezzo, anche se coadiuvati dalle nuove tecnologie. Come per il lavoro a distanza, si potrebbero avere delle difficoltà sul piano sociale e psicologico, come alcuni casi di telelavoratori che lamentavano il mancato contatto umano con i colleghi o anche il solo fatto di fare una semplice passeggiata per andare al lavoro. Il grande fratello di Orwell, il famoso persuasore occulto, rimane sempre dietro l'angolo, anche se, come abbiamo sentito, la gente è più sveglia di tanti anni fa, di quando Orson Welles annunciò l'invasione della Terra da parte dei marziani. Vale sempre la regola di coltivare molti interessi e di non trascorrere troppe ore davanti al televisore. E se i media occidentali sono riusciti a svolgere una propria opera di convincimento durante la Guerra Fredda, è stato possibile proprio per un vuoto culturale e la totale assenza della libertà di stampa nei vecchi regimi comunisti. E il televisore, questo freddo e misterioso elettrodomestico, è destinato sempre di più ad essere da sottofondo alle scene di litigio fra due coniugi gelosi. Se non altro, la radio stimola ancora la fantasia e chi è appassionato di radioascolto ne sa qualcosa. Bene, il tempo a disposizione è terminato, non mi resta altro che ricordarvi il nostro indirizzo, che è il seguente: AVR Europe, casella postale 383, 47100, Forlì, Italia. Ciao a tutti da Dario Villani.
La Adventist World Radio Europe vi ha presentato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima settimana.